Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Ti rendi conto? Ma pensaci, ti rendi conto che quasi tutto quello che tu fai porta conseguenze nella vita degli altri, in bene o in male. Ma scusa, quello che io faccio quando ho fatto tutti i miei doveri, quando io sono da solo e non incide, ho fatto tutto quello che Dio mi ha chiesto di fare per gli altri, ma com'è che quello c'entra? C'entra perché o ti porta più vicino o più lontano da Dio. E così quello che avrai da dare sarà in più o in meno. Delle volte le conseguenze di quello che facciamo sono visibili, in bene o in male. Delle volte è molto più difficile al momento vedere queste conseguenze. Come esempio in cui è facile vedere le conseguenze di una scelta, che cosa succede in famiglia quando uno dei coniugi decide che è troppo impegnato da poter svolgere quello che sarebbe la sua responsabilità? Conosco un caso in cui una moglie, questo non è qui e non è di recente, veramente conosco vari casi così, in cui una moglie, conosco casi anche di mariti, ma questo caso è una moglie, che non lavorava fuori casa, ha deciso che aveva troppe cose da fare da continuare a preparare i pasti e fare il bucato e pulire la casa. Ha deciso che non aveva tempo per quello. Perciò, nell'arco di pochi giorni, il marito, che aveva un lavoro duro, si trovava di dover tornare a casa ogni sera, già stanco, e mettersi da fare di buttare insieme qualcosa, così i bambini piccoli avevano da mangiare, di cercare di fare un bucato e stare su tardi perché quello che dall'altra sera doveva lui stirare per avere qualcosa da portare. E in questa vita è andato avanti un bel po' di tempo. Ma lei era convinta, aveva fatto i suoi ragionamenti, questa moglie, che non riesco, non riesco. Chiaramente il fatto che la moglie non faceva più questi lavori ha portato pesantissime conseguenze sulla vita del marito. Cioè, tempo di leggere, tempo di dormire adeguatamente, cioè non aveva più. Tempo di passare con i figli, non aveva più. Era talmente infernale, dovevo fermare tornando dal lavoro a comprare cibo, che lei non faceva nemmeno la spesa. Tornare e cucinare qualcosa buttando dentro un bucato, cercando di mettere a posto la casa disordinata. Ma non era per qualche giorno, andava avanti mesi. I ragionamenti della moglie, palesemente storti, hanno portato conseguenze molto molto negative sulla vita del marito e anche dei figli. Quando una persona non svolge la sua responsabilità, porta brutte conseguenze sugli altri. Quindi chi non svolge la propria responsabilità agisce con egoismo anziché amore e non segue le orme di Gesù Cristo. Allora, l'esempio della moglie è un esempio estremo, ma in realtà molto spesso, tante volte noi non svolgiamo tutte le nostre responsabilità, anche se in modo meno visibile di quell'esempio. Se il pastore o chi è incaricato a preparare il sermone allo studio dovesse decidere che non ha tempo e tutti arrivano per sentire dalla parola di Dio e non c'è sermone o non c'è studio, e se questo dovesse succedere più volte, sarebbe un problema? Pensateci seriamente, non è un esempio fatto così. Conosco anche esempi veri di chiese dove chi aveva l'incarico di predicare un'ora prima del culto, ma sai, ho deciso che avevo tanto da fare questa settimana, non ho fatto il sermone. Sono stato chiesto a sostituire in questo caso più volte negli anni. negli anni passati, essendo ospite in una chiesa, era lì come ospite e in meno di un'ora prima del culto, chi doveva predicare, questo è successo più volte, ha chiamato: ma sai, avevo tanto da fare, non ho fatto un sermone questa settimana, quindi non mi sento neanche di venire, non vengo. Porta conseguenze nella vita dei credenti in chiesa questo? Spero che riconosciate che porterebbe male, farebbe mancare a tutti il cibo che serve. Quel pastore o chi è che è incaricato con la predica sarebbe nel peccato non svolgendo quello che era la sua responsabilità. Allora, è chiaro quando si tratta di portare l'insegnamento la domenica. Ma non è giusto, ma lui deve pensare a tutti, ma tutti dipendono da lui. Bene, è vero, è grave, gravissimo. Ma qual è la responsabilità di ogni credente nella Chiesa? È solo chi deve predicare o insegnare che è responsabile verso gli altri nella Chiesa? In realtà è la responsabilità di ogni credente di far crescere il corpo di Cristo. L'opera del ministero è di tutti i credenti, come leggiamo in Efesini 4, 11 a 13, che parla di come Cristo ha costituito la Chiesa. Quindi parlando di egli serve Gesù, ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per... I santi vengono perfezionati per l'opera del ministero e l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, ad un uomo perfetto, alla misura della statura e della pienezza di Cristo. L'opera del ministero, che fa crescere tutti, è la responsabilità di ogni credente individualmente. Infatti il versetto 16 dello stesso capitolo, parlando di Cristo, dal quale tutto il corpo ben connesso è unito insieme mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Il corpo non può crescere come dovrebbe se ogni giuntura, ogni membro non dà del suo vigore per il bene degli altri. Allora, Dio comanda ad ogni credente di usare i suoi doni per il bene degli altri. Primo Pietro 4, 11 e 10, 11. Primo Pietro 4, 10, 11. Ve lo leggo. E il verbo all'inizio è un imperativo. Ciascuno metta al servizio degli altri il dono che ha ricevuto, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Chi parla lo faccia come se annunciasse gli oracoli di Dio. Chi fa un servizio lo faccia nella forza che gli è fornita a Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a chi appartiene la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. In questo brano Dio comanda ad ogni credente di mettere al servizio degli altri il dono spirituale che ha ricevuto. Quindi, nello stesso modo che sarebbe un peccato per chi dovrebbe predicare o insegnare di non prepararsi, arrivare lì e non c'è sermone oggi, è altrettanto peccato quando un credente non mette a servizio i suoi doni al bene degli altri. Infatti, 1 Corinzi 12:7 ci spiega perché Dio ha dato i doni che ha dato. Ora, a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito. Questi sono i doni spirituali, perché lo Spirito opera in noi, per l'utilità comune. Il motivo per cui Dio ha dato a ogni persona che è salvata uno o più doni spirituali e per l'utilità comune. È per quello che siamo comandati a mettere a servizio degli altri i doni che abbiamo ricevuto. È per questo che il corpo cresce quando ogni membro dà del suo vigore, quello che ha ricevuto da Dio, per il bene comune. E così questo produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Quindi è un comandamento. Mettere a servizio i doni che abbiamo ricevuto al servizio degli altri. Allora, un altro versetto che parla di un altro discorso che in realtà è questo discorso che conosciamo molto bene, è quello che Gesù dice in Matteo 6. In quel capitolo Gesù parla dei nostri bisogni più fondamentali, che sarebbe, in quel capitolo dice, cibo e vestiti o essere coperti, che sia con un cappotto nel freddo o un tetto nella pioggia, può essere l'uno o l'altro. Allora, questi non sono cose di lusso. Non vuol dire avere la macchina, non vuol dire avere un telefonino, non vuol dire avere i vestiti nuovi, vuol dire avere qualcosa da coprirmi dal freddo e avere qualcosa da soddisfare la fame. Quindi stiamo parlando dei bisogni basilari. Chiaramente dobbiamo lavorare per provvedere per questi bisogni. Eppure Gesù dice, prima non preoccupatevi di queste cose e poi ci comanda qualcosa insieme a una promessa incredibile. Ci comanda, non preoccupatevi di tutti quei bisogni fondamentali, invece cercate prima, come priorità, come impegno, il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Gesù ci comanda ad avere come prima priorità nella vita non i nostri bisogni fondamentali, e quindi assolutamente non quelli meno fondamentali, ma piuttosto il regno di Dio e la sua giustizia. Cioè, come prima priorità dobbiamo impegnarci a promuovere il regno di Dio e la sua giustizia. Questo tipo di vita, questo impegno deve essere la priorità più alta della nostra vita. Non deve aspettare che i nostri bisogni materiali siano soddisfatti, perché molto spesso uno con la matematica umana direbbe, ma ancora ho da fare, non ho tempo. Non è che dopo che ho fatto tutte le cose necessarie umanamente, fisicamente, allora posso dedicarmi. No, dice, cercate per primo. E queste cose vi saranno sopraggiunte. Ma Gesù non solo ci comanda questo, aggiunge questa promessa stupenda che quando noi viviamo così, Dio promette di provvedere tutti i nostri bisogni materiali. Dio opererà nel suo modo per farci avere tutto quello che serve. Questa settimana, la settimana scorsa, andando ad evangelizzare, uno diceva, anche due o tre persone, ma vieni vivere per Dio, ma uno deve pensare al mangiare, uno deve pensare ai bisogni materiali. E la vera risposta è quello, è no, ci pensa Dio. Ci pensa Dio. Un esercito fatto bene, i soldati semplici che vanno a combattere non devono pensare a da dove verrà il cibo. Ci pensa il comandante. Ci organizza tutto lui. Non devono preoccuparsi minimamente. Lui fa arrivare quello che serve. Quanto di più colui che regna su tutto. Allora, parentesi, questo comandamento non vuol dire che allora lascio il mio lavoro, vado solo in piazza e sto lì tutto il giorno parlando di Gesù. No, la Bibbia ci comanda di lavorare. Però dobbiamo avere come priorità della vita promuovere il regno di Dio, cercare il regno di Dio e la sua giustizia. Cosa vuol dire? Promuovere il regno di Dio. Questo deve essere il nostro tesoro. Vivere così vuol dire sacrificare tanti altri bisogni, per non dire desideri, vuol dire avere meno e compiere meno di quello che avremo compiuto e fatto, di quello che il mondo considera importante. Cercare per primo il regno di Dio vuol dire arriverò ad avere meno delle cose che il mondo considera importanti. Non posso avere sia questo che quello. Non posso essere più bravo in quell'hobby, in quello sport, nel lavoro, la casa più bella e allo stesso tempo avere come priorità cercare il regno di Dio. Avrò meno, per forza. Ma non mi importerà, perché quello sarà il mio tesoro, il regno di Dio, la gloria del mio Signore Gesù Cristo. Il nostro cuore sarà soddisfatto in Cristo. Allora, come posso cercare il regno di Dio e la sua giustizia? È molto semplice. Mettendo al servizio degli altri i doni spirituali che ho ricevuto. Cioè, queste due cose, questi due comandamenti, è un comandamento. Come posso cercare il regno di Dio e la sua giustizia? Cosa fa crescere il corpo di Cristo? Quando ogni singolo parte, membro, dal suo vigore che ha ricevuto, lo adopera per il bene del corpo. Allora il corpo cresce, il regno di Dio cresce, più persone vengono salvati, i credenti vengono edificati. Cristo viene glorificato, la sua giustizia si estende in più vite. È molto molto semplice e molto pratico. Quando non ci adoperiamo per il bene del corpo, quando non ci mettiamo al servizio degli altri con i doni che abbiamo ricevuto, il corpo mancherà la cura che Dio ha provveduto. Questo è grave, questo è peccato, questo è egoismo e questo renderà il corpo più debole. Il corpo sarà più debole. Non si può dire va bene, non importa, è una persona. No, quella persona ha un ruolo nel corpo e il corpo sarà più debole. Attenzione però, il corpo sarà più debole. Ma visto che se sei salvato, tu fai parte del corpo. Cosa vuol dire? È possibile per te di essere forte se il corpo è indebolito? Assolutamente no. Addirittura, se tu non stai dando dalla parte che Dio ha dato a te, sarai tu il più debole del corpo. Il fuoco è meno caldo quando c'è meno braci dentro il fuoco, ma quello che non si aggiunge al fuoco per rendere più caldo è quello più freddo di tutti. È vero? C'è un fuoco, noi riscaldiamo con legna e chi fa fuochi spesso capisce il fuoco è proprio un esempio da Dio. Più legna, più caldo il fuoco. Ma tenendo fuori un pezzo rende il fuoco meno caldo, ma il fuoco comunque è più caldo di quanto è quel pezzo. Quindi, quando non ti impegni attivamente per il bene del corpo, quando non metti al servizio degli altri i tuoi doni spirituali, perché non lo fai? Perché quello è lo scopo di questo sermone. E perché cominci a credere la menzogna che non hai tempo, che devi pensare alle tue cose, perché ci sono tanti. Però questo è una menzogna. E se vivi così, soffrirai tu e soffrirà la Chiesa e Dio non sarà glorificato. Sarai spiritualmente molto più debole. Non sarai pieno dello Spirito Santo. Quindi non avrai il frutto dello Spirito. Quindi non ho tempo, non ho tempo. Non avrai pace, non avrai gioia, non avrai amore, non avrai bontà. Non avrai pazienza, avrai una vita terribile, che ti farà sentire ancora più messa male e allora ancora meno darai, e anziché migliorare le cose peggioreranno, perché continui ad usare una matematica umana di quello che è possibile e la vita diventa arida. Invece, quando mettiamo al servizio degli altri, Non qualche volta quando ho quello che mi avanza, allora quello posso dare. No, no. Quando per primo cerchiamo il regno di Dio. Per primo. Allora stiamo usando i nostri doni, mettendo a servizio degli altri. Ci facciamo degli schiavi. Ognuno cerca non i propri interessi, ma quelli degli altri. Ognuno considera gli altri più importanti di sé. La Chiesa di Cristo, il corpo di Cristo di cui facciamo parte, cresce, matura, diventa più forte. Dio viene glorificato ed io vengo edificato. Allora saremo pieni dello Spirito Santo, conosceremo il frutto dello Spirito, avremo una vita piena di gioia, di pace, di amore, di bontà. E Dio farà sì che quelle cose che servono saranno sopraggiunte. Prego che possiamo comprendere quanto terribile è l'inganno che non abbiamo abbastanza tempo, non abbiamo abbastanza mezzi, non possiamo dare perché abbiamo poco. Se io do di quel poco che ho, non avrò abbastanza per me. Come potrebbe Dio pretendere che io do quando io non ho neanche abbastanza per me? Questa scena è triste, ma questa scena tocca la vita di ciascuno qui in questa stanza e che mi ascolta. Ognuno di noi disubbidisce al comandamento di mettere a servizio degli altri i nostri doni spirituali delle volte. Chi pecca così ogni tanto e chi pecca così come stile di vita. Perché è così? Perché pecchiamo in questo? Perché non diamo, non mettiamo a servizio degli altri? Non credo mica che sia perché abbiamo scelto di disubbidire, coscientemente, ragionando. No, il problema piuttosto è perché abbiamo ragionamenti storti. Concentriamo così tanto sui nostri bisogni, i nostri problemi, i nostri impegni, le nostre difficoltà che dimentichiamo di Dio e delle sue promesse e della sua gloria. Crediamo la menzogna di dover farcela da soli. E a quel punto comprendiamo giustamente che le nostre forze non bastano. Attenzione a quello che ho appena detto. Quando un credente crede di dover farcela da solo, e quando un non credente crede di dover arrivare a Cristo nelle proprie forze, ha ragione credere che le sue forze sono insufficienti. Non ce la faccio, non ce la faccio. È vero, non ce la fai, è vero. Il problema è che sbagli di credere che devi farcela da solo. Stai dimenticando le promesse di Dio. E spesso dimentichiamo le promesse di Dio. Sono questi momenti della vita che diventiamo egoisti, frustrati e viviamo nel peccato. Ma la bella notizia è che Dio non ci lascia a vivere per Lui nelle nostre forze. Invece siamo fortificati dalla potenza di Dio. Quando valutiamo quello che siamo capaci a fare con la matematica umana, quando valutiamo quello che siamo capaci a fare con il tempo, i mezzi che noi abbiamo a disposizione e quando usiamo la matematica umana anziché avere fede in Dio, smettiamo di cercare per primo il regno di Dio. Smettiamo di mettere a servizio degli altri i doni che abbiamo ricevuto, perché la matematica non ce lo permette. Cioè, non sono stupido, 2 più 2 fa 4, servono 8, io ho 3 e quelli 3 servono a me, non posso. Mi dispiace di cuore, ma non posso. Questa è l'unica possibilità quando usiamo la matematica umana, di disubbidire a Dio, diventare egoisti, chiudere il cuore, perdere la gioia e vivere male. Spesso in quel momento abbiamo un ragionamento come questo. Per quanto vorrei pensare agli altri e a promuovere l'opera di Dio, in questo momento non riesco. Il mio tempo è troppo poco, i miei impegni sono troppi pesanti. Non riesco già a fare quello che dovrei fare per curare me stesso, mia moglie, i miei figli, quello che ho. Non posso pensare anche ad altri adesso. Forse in avanti ci prego, spero, ma non adesso. Questo ragionamento è tutto sbagliato, perché il credente sta usando una matematica umana e non quella di Dio. Perché la matematica di Dio non è uguale a quella umana. Allora, quando uno diventa credente, deve imparare a usare la matematica di Dio. Quando usiamo la matematica umana, ci porta a peccare contro Dio e a mancare le benedizioni di Dio. Invece, quando viviamo per quello che possiamo, cioè, quando viviamo per quello che possiamo vedere e calcolare noi, viviamo male, manchiamo le benedizioni di Dio. Quando viviamo per fede, è un'altra cosa. Che cosa è la matematica di Dio? Nella matematica di Dio, quello che a noi sembra troppo poco è più che sufficiente. Per noi uno più uno fa sempre solo due. Nella matematica di Dio, uno più uno può fare qualsiasi cifra che serve. Un esempio di questo riguardo come vediamo il nostro tempo, i nostri impegni, le nostre forze e i nostri beni materiali, tutto. Spesso, secondo i nostri calcoli, non abbiamo abbastanza tempo o mezzi per poter fare quello che in realtà Dio ci ha dato da fare. E così, secondo i nostri ragionamenti, non è realistico farlo, non lo facciamo. Però stiamo usando calcoli nostri e stiamo peccando contro Dio e contro gli altri e non vivendo per la gloria di Dio. Giustamente potresti dirmi, ah, ma tu non sai la mia situazione e quanto sono messo male. Giusto. E tu non sai la mia situazione. E tu non sai quello degli altri e loro non sanno il tuo. Certo. Ma Dio sì. Dio sa tutto. E lui non ha sbagliato quando ci ha comandato a cercare per primo suo regno. Non ha sbagliato quando ci ha comandato di mettere a servizio degli altri, di pensare prima a loro. Non ha sbagliato. Lui conosceva la nostra situazione. Il problema è che quando qualcuno guarda alla sua situazione e quindi alle sue proprie possibilità per decidere cosa è possibile, sta usando la matematica sbagliata. Spesso Dio ci mette davanti un bisogno per il quale le nostre possibilità umane sono insufficienti. In questi casi dobbiamo ricordare la lezione che troviamo in Marco 6, 34 a 42. Il Vangelo di Marco, capitolo 6, dal 34 a 42. Quando a noi non quadra il tempo, i mezzi che ho non mi bastano, devo ricordare la lezione delle moltiplicazioni dei pesci e dei pani. Allora, leggiamo Marco 6, da 34. E Gesù, sparcato, vide una grande folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore senza pastore, e prese a insegnare loro molte cose. Ed essendo già tardi, i suoi discepoli lì si avvicinarono e gli dissero, questo luogo è deserto, ed è già tardi, licenzia questa gente, perché se ne vada nelle campagne e nei villaggi all'intorno a comprarsi del pane, perché non ha nulla da mangiare. Ed egli, rispondendo, disse loro, date voi a loro da mangiare. Ed essi gli dissero, dobbiamo andare noi a comprare del pane per 200 denari e dare loro da mangiare? Ed egli disse loro, quanti pani avete? Andate a vedere. Ed essi, accertatesi, dissero, 5 pani e 2 pesci. Allora egli ordinò loro di farli accomodare tutti per gruppi sull'erba verde. Così essi si sedettero in gruppi di 100 e di 50. Poi egli prese i 5 pani e 2 pesci e alzati gli occhi al cielo li benedisse. Quindi spezzò i pani e li diede ai suoi discepoli, perché li distribuissero loro e divise pure i 2 pesci fra tutti, mangiarono tutti a sazietà. Ci sarebbero tante verità da notare in questo avvenimento, ma voglio concentrare sulle verità che riguardano come dobbiamo vedere la nostra situazione quando i nostri mezzi sono assolutamente troppo pochi per i bisogni. Il bisogno di cibo per questa folla era un bisogno immenso. il cibo che i discepoli avevano disponibile era assolutamente, categoricamente troppo poco. Infatti, essendo già in 12 più Gesù 13, quel cibo che avevano era troppo poco per i loro bisogni. Era così poco che loro sembrava inutile offrire per la folla. Se non bastava neanche a loro, come potevano loro pensare anche alla folla? Ma avevano fatto un loro calcolo con la matematica umana. E l'unica soluzione era togliere il pensiero. Non volevano stare lì dividendo quel po' di cibo che avevano, vedendo la folla affamata. Perché, sai, tu hai da mangiare, loro no, allora ti metti un cerchio, cerchi di mangiare che non ti vedono. Allora la soluzione è Gesù. È tardi, perché non li mandi via che possono andare a cercare cibo? Non volevano pensarci, ma non volevano neanche dover pensare, quindi evitavano la comunione. Infatti, quando noi non mettiamo a servizio i doni che abbiamo a servizio degli altri, cominciamo neanche ad avere tanto piacere di stare con gli altri. E manchiamo quella benedizione. Quanto siamo simili a loro. Il loro atteggiamento era amore. Era amore. Non era nemmeno amore per loro stessi, perché quello non è amore. Amore è volere il bene, ma essere egoista pensando alle proprie cose non è cercare il bene di se stesso. Vediamo cos'è il vero amore nel cuore di Gesù. Allora, incredibilmente, nonostante che il loro cibo era troppo poco per loro stessi, Gesù ha comandato loro di provvedere anche per la folla. E Gesù, conosciamo bene il miracolo, ha fatto bastare quel poco per tutti. È molto chiaro che la matematica di Gesù non è una matematica umana. Il fatto che quello che abbiamo da offrire è assolutamente troppo poco per soddisfare il bisogno, usando i nostri calcoli, non cambia che Gesù ci comanda di dare quello che abbiamo per gli altri. Il principio estremamente importante da riconoscere in questo brano è che quel poco che diamo basterà nelle mani di Gesù. Gesù non ha bisogno di una quantità adeguata. Lui è Dio. Lui prende quel poco che abbiamo e perché abbiamo poco? Perché lui ci ha dato poco. Perché lui è geloso per la sua gloria. E se ci fosse un riccone lì, con carri pieni di cibi, che aveva portato per tutti, Gesù non avrebbe ricevuto la gloria. Gesù viene più glorificato quando opera grandemente nella nostra debolezza, che quando, per natura che comunque è da Dio, riusciamo a compiere dalla nostra abbondanza. E qual è lo scopo dell'opera di Dio? Essere glorificato. Allora, alla luce di tutto questo, quando usiamo i nostri ragionamenti e decidiamo che non ho tempo, non ho mezzi per poter impegnarmi per i beni degli altri, stiamo vivendo una menzogna e il nostro ragionamento falso si sta elevando orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Leggo 2 Corinzi 10, 4, 6, che spiega il problema e anche la soluzione. Le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'obbedienza di Cristo. E siamo pronti a punire qualsiasi disobbedienza quando la vostra obbedienza sarà perfetta. Quando crediamo di non aver tempo o mezzi di poter cercare per primo il regno di Dio, è un ragionamento che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Allora, in che modo, questo ragionamento che conosciamo tutti a persona, in che modo quel ragionamento, ma non ho tempo, non riesco adesso, come che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio? Prima di tutto, implica una cosa falsa, che quello che facciamo, che riusciamo a fare, abbiamo fatto con le nostre forze. Scusami, se io dico non ho tempo, vuol dire quello che sono riuscito a compiere nel passato, ho fatto io. E questa volta quello che c'è da fare è più grande di quello che io posso fare. Quindi implica che noi abbiamo il merito di quello che abbiamo compiuto nel passato. Questo è orgogliosamente innalzandosi contro la conoscenza di Dio. In più, nega l'opera di Dio in noi, nega la potenza di Dio che è l'opera in noi, nega la fedeltà di Dio di curarci, perché Lui ha sbagliato, ci ha dato troppo da fare, ci ha dato un comandamento gravoso perché è impossibile adempiere. Scusate, se io dico non ho tempo, eppure Dio mi comanda di mettere a servizio gli altri, ma non ho tempo, allora Dio ha sbagliato quando ha detto che i suoi comandamenti non sono gravosi. Ma come non è gravoso? Se io dovessi fare quello che dice lui, lascerebbe a piedi la mia famiglia. Questo è gravoso. Allora, questo ragionamento si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Vorrebbe dire che Dio non è in controllo, non ci ama, non ha gestito bene, ma tutto questo è falso. Come possiamo distruggere questa argomentazione falsa, false, che nega la realtà della potenza di Dio e la cura di Dio e la perfezione di Dio e l'amore di Dio e la saggezza di Dio? Dobbiamo combattere questi ragionamenti, dobbiamo confessare come peccato i nostri ragionamenti sbagliati e dobbiamo riempire la nostra mente con le cose vere e giuste e degne di lode. Rendiamo questi pensieri falsi sottomessi alla verità. Ringraziamo Dio continuamente per la sua forza che opera in noi. E poi quando facciamo qualcosa, facciamo nella sua forza. Camminiamo per fede, rifiutando i falsi pensieri. Quando ci sembra impossibile fare quello che sarebbe giusto fare, spesso sembra che abbiamo solamente 5 piccoli pani e 2 piccoli pesciolini e che quasi non bastano per noi. Come possiamo impegnarci per il bene degli altri, per edificare il corpo di Cristo, quando quel poco che abbiamo di tempo, di mezzi, di forza, non bastano? Non bastano già! Mi sento negato, non riesco a compiere quello che devo compiere e mi dice che devo fare ancora di più. Come possiamo fare? Se non ho tempo. E conosco questo personalmente. Se non ho tempo di curare me stesso e la mia famiglia, come può Dio pretendere che io mi impegno anche per il regno di Dio? Non è che Dio mi comandi di curare la mia famiglia, allora io devo obbedire a quel comandamento? Ma Dio non chiede troppo. E sì, mi comanda di curare la mia famiglia, ma mi comanda di cercare per primo il suo regno. Allora, per me di disubbidire a quello che è il primo comandamento, per ubbidire a un comandamento che è una parte piccola di quel comandamento, vuol dire che sono io che comando nella mia vita, non Dio. Perché scarto i comandamenti che per me non vanno e tengo quello che voglio. E questo non è camminare per fede, assolutamente. Ma peggio di tutto vuol dire che sto cercando con la mia matematica, le mie forze, allora ho bisogno di ricordare Filippesi 4:13. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Allora voglio farti una domanda. Ci credi? Tu prendi Dio alla sua parola quando parla di fortificarti? Tu credi che puoi fare ogni cosa in Cristo che ti fortifica? Forse è ancora più importante chiederti, quando consideri tutto quello che c'è da fare e quanto poco tempo c'è e pochi mezzi e poca forza, guardi a Cristo, fiduciosi che, visto che mi comanda, mi darà la forza. Stai guardando a Cristo per la forza? Oppure valuti in base ai tuoi mezzi, in base al tuo tempo, in base alle tue capacità, che vuol dire escludere Dio dalla tua vita? È un gravissimo peccato non mettere per primo rendere Dio, non mettere a servizio degli altri i nostri doni che abbiamo ricevuto. E spesso pecchiamo così perché stiamo cercando di farcela nella nostra forza, che non fa altro che ci rende sfiniti, aridi, e non facciamo nemmeno quello che cercavamo di fare. Quello porta a una vita pesante, senza gioia, con cuore agitato. Perché le nostre forze non basteranno mai a camminare per fede in ubbidienza a Dio. Se tu cadi nel peccato di credere di dover compiere le cose nella tua forza, il tuo ragionamento ti porterà lontano da Dio. Ti porterà ad essere egoista, ti porterà a rendere il corpo di Cristo più debole, perciò anche tu, e così il corpo mancherà la crescita che Dio ha dato tramite tutti i pezzi, tutti i membri. Allora, il comandamento credo che abbiamo già capito prima di oggi. Il motivo per cui non seguiamo il comandamento è perché abbiamo ragionamenti sbagliati. E abbiamo tante volte ragionamenti sbagliati, cercando di capire con la nostra matematica e dicendo: ah, ma non posso, che implica che Dio ha sbagliato. Il suo comandamento è gravoso. Se ti riconosci in questo, e credo che possiamo tutti riconoscerci, cosa serve fare? Se ti riconosci che stai vivendo con un ragionamento sbagliato, che stai mancando di impegnarti per il bene degli altri, che stai utilizzando ben poco i tuoi doni spirituali per il bene degli altri, non li stai mettendo a servizio molto, che ti stai aggrappando ai tuoi pochi pesci pani perché non sembrano neanche di bastare per te, non puoi mica condividere con altri. Se questa è la tua condizione, chiaramente non stai dando le primizie a Dio. Non stai cercando per primo rendere Dio la sua giustizia. Ma cosa devi fare? Se ti riconosci così, cosa devi fare? Riconoscere di avere una malattia, per quanto sia importante, non ti guarisce. Riconoscere di essere un peccato è importante, ma non ti guarisce. Piuttosto, quando riconosciamo di essere un peccato, serve ravvederci e confessare quel peccato come peccato. Non serve ammettere: senti, quello che ho fatto era sbagliato. Quello non è confessare un peccato. È ammettere, ma non è confessare. Non basta riconoscere: sì, sto vivendo male, dovrei migliorare, dovrei, ok, Signore aiutami, cercherò di migliorare, ma il mio peccato? Non sto confessando il mio peccato. Il mio peccato era che cercavo di farcela io, adesso cerco di migliorare io. No, io devo confessare: ho peccato contro di te, e te, e te, e te, e te, e te, perché Dio ha dato a me dare aiutare voi e non lo sto facendo. Confessare. Confessate i vostri peccati gli uni agli altri. Non cercare di migliorare coccolando l'orgoglio, l'immagine. Non porta mai perdono. Fa nascondere il peccato che arriverà più forte un domani. Quando ci riconosciamo: Signore, questo è la mia vita, io sto facendo questo. Credo che tutti possiamo riconoscere in un modo o l'altro questo. La cura è riconoscere il peccato come peccato, confessarlo, ravvederci e poi camminare per fede nella via giusta. Impegnarci a cambiare il modo di fare la matematica, ringraziare Dio molto di più, sicuramente questo manca, ringraziare Dio per la sua potenza che opera in noi, pregare come Paolo ci insegna affinché possiamo conoscere di più la potenza di Dio che opera in noi e poi dare i nostri pesciolini a Cristo. Magari ci saranno cambiamenti pratici che potresti fare per aiutarti a gestire meglio tempo o mezzi, magari gestire meglio come spendi tempo, soldi, la giornata. Forse c'è qualche attività che si potrebbe lasciare, abbandonare, che ulteriormente non importa. Non è una battaglia questo che si combatte una volta e poi si arrivi. Vi assicuro, non si arriva. Puoi fare progresso e puoi avere una bella ricaduta. E poi fai progresso e poi ti trovi ancora ricaduto. Questo è un ragionamento contro il quale dobbiamo combattere per tutta la vita su questa terra. Però possiamo combattere. Possiamo aiutare l'uno l'altro e possiamo combattere non nella nostra debolezza, ma nella forza dell'Eterno. Trova la tua gioia in Dio. Vivi per la sua gloria e conoscerai la sua potenza che opera in te. Conoscerai il frutto dello Spirito Santo. Impariamo a fidarci della matematica di Dio, camminando per fede, dando sempre le primizie a Dio. Cercando prima il suo regno, fiducioso che egli farà bastare il resto per ogni nostro bisogno, secondo la ricchezza della sua grazia. Ricordate, secondo Corinzi parla di quelli della, dov'era, Acaia, che loro, come si chiama, loro davano dalla loro estrema povertà. Davano in abbondanza dalla loro estrema povertà. Povertà all'epoca della Bibbia non era chi non aveva soldi per ricaricare i cellulari. Noi diremo povertà quando manca soldi di ricaricare i cellulari. Per loro povertà era non avere da mangiare. Estrema povertà vuol dire estrema povertà. E loro davano nella loro estrema povertà. Loro usavano la matematica di Dio. Cercavano per primo il regno di Dio e Dio ha provveduto per loro. O che possiamo vivere affidandoci della potenza di Dio e della cura di Dio, desiderando il ritorno di Gesù Cristo. Usiamo la matematica di Dio. Cerchiamo per primo il regno di Dio e non avremo rimpianti né ora né per l'eternità. Preghiamo. Padre nostro, il cui dominio è su tutta la terra e il cielo. Tu sei il Signore dei Signori e non sei limitato alla matematica umana. Per te non importa quanto poco siano i pani e i pesci e quanto grande sia la folla, non hai proprio problemi. Oh, quanto spesso mi hai mostrato questo e ancora ho ragionamenti storti e sbagliati. Ma è proprio vero, non è solo una storia nel Nuovo Testamento, è una realtà che si ripete volta dopo volta. Quando camminiamo per fede, quando cerchiamo per primo il tuo regno e la tua giustizia, tu provvedi tempo, tu provvedi soldi, tu provvedi forza, tu provvedi quello che era impossibile. E delle volte provvedi la grazia di andare senza con gioia. Ma provvedi sempre in modo abbondante. Quante volte abbiamo peccato usando ragionamenti nostri e non vogliamo cercare di migliorare, vogliamo piuttosto confessare quando pecchiamo. E ti prego che possiamo fare quello e che possiamo essere bravi alla tua matematica, camminando per fede. Ti prego, o Padre, glorificati in noi. Glorificati nella nostra debolezza, glorificati nella nostra povertà, glorificati, mostra che la forza e la gloria è tua e noi avremo gioia. Opera potentemente in strumenti deboli ma puri. Farci avere un cuore puro. Ti ringrazio che possiamo confessare i nostri peccati per perché abbiamo la salvezza, un Salvatore in Gesù Cristo. Allora, nel suo nome e per la tua gloria ti prego. Amen.